Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pisca la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola, Stracchini, Cipolla, Pecorino, Mascalpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo, Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetti Primo e Spaghetti Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati da Non Esperti di Calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì alle 18 ci trovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio.
Che scorpacciata, è finito il campionato, sono quasi finite tutte le competizioni europee. Questa sera, inedito, ci sarà la finale di Conference League commentata da me e il buon Leo, quindi insomma chi magari non la può vedere o chi comunque vorrà sentire il nostro commento, diciamo, la nostra telecronaca, ci troverete in radio, insomma, dalle 8.40, 8.45 per seguire un leggero prepartita e poi tutta la partita che vedremo se si evolverà fino ai supplementari e rigori, come un'altra finale di cui tra poco parleremo. E a proposito di finali, se ne sono giocate due, dobbiamo parlarne. Finale di Coppa Italia, Inter-Fiorentina finita 2-1 per l'Inter, la finale di Europa League di cui parleremo dopo.
Sì.
Partiamo dalla finale di Coppa Italia, perché abbiamo tanto da dire, perché è un'altra competizione per un'altra squadra che ancora una volta vince e che si dovrà giocare un'altra finale. Un Inter che sta facendo una stagionona e tra l'altro poi, finito il nostro breve ma non troppo commento sulle due finali, ci sarà il nostro pagellone di fine anno per la classifica di Serie A, ovviamente. E poi vi parleremo anche di nuove novità, faremo una puntata ogni due settimane in cui però parleremo di mercato, perché adesso già ci sono un po' di voci, magari dopo ne accendiamo qualcuna.
Sì.
Partirà la finale di Coppa Italia. Leo, parlaci un po' della partita, cosa ne pensi? E comunque sia, l'Inter 2 trofei su 2 in questa stagione.
Sì, Inzaghi si conferma veramente l'allenatore perfetto per questa Inter, per vincere i trofei nazionali. Gli manca solo lo scudetto, che probabilmente, chissà, forse punteranno il prossimo anno. Per quanto riguarda la partita, la Fiorentina purtroppo secondo me ha un problema e si chiama in questo caso Vincenzo Italiano.
Lo sapevo, spiego adesso bene.
Ha fatto una gran partita, probabilmente meritava anche di vincere per le occasioni.
Infatti Leo, se ti potevo interrompere, purtroppo
sì, assolutamente
Jovic, che veramente penso sia mangiato tutto mangiabile, si mangia un gol davanti a Andanovic da solo. E secondo me, ecco, in una finale quella che è stata ha molti più rimpianti la Fiorentina, mentre invece l'Inter l'ha messa come voleva.
Sì,
è andata sotto 1-0 subito col gol, secondo me, del migliore della Fiorentina, che sta facendo una super stagione. E mi sorprenderei il prossimo anno di vederlo ancora a Firenze, perché veramente è molto appetibile, molti club ci hanno provato, anche il Leicester, che purtroppo è un altro retrocesso.
Nico Gonzalez,
grandissimo giocatore. Fiorentina che va avanti, poi l'Inter reagisce col suo capitano, da capitano, e al momento c'è da dirlo, uno dei migliori attaccanti in circolazione, Lautaro Martinez. La mette in 2-1, secondo Apple gestisce, si difende, e Handanovic, nonostante l'età, nonostante le battute, i meme, no, parata laser, quello che è, ha salvato in molte occasioni. E l'Inter da squadra, ma soprattutto, poi ti lascio finire Leo, Inzaghi, come detto te, e usiamo lo stadio, è veramente un demone. In finale, su, leggevo, tipo 8 finali, 9 finali giocate in carriera, ne ha vinte 7, 8, cioè una cosa straordinaria, le ha vinte quasi tutte, una cosa straordinaria. E non è che ha vinto sempre con la Fiorentina, ha vinto anche con la Juve degli anni d'oro, ha vinto con il Milan, insomma.
Sì.
Ricordiamoci la Supercoppa di gennaio, ha annichilito il Milan.
Sì, è vero, assolutamente. Per quanto riguarda la Fiorentina, stavo dicendo, il problema è stato Vincenzo Italiano, e ti spiego. Tu non puoi passare in vantaggio e giocare in una maniera tale da mettere la difesa, cioè giocava con la difesa altissimo. Questo è un problema che ha Italiano, lo fa sempre. Tu a un certo punto fai, allora giochi contro l'Inter, va bene, passi in vantaggio, non dico che ti devi chiudere, perché assolutamente no, devi continuare ad attaccare, ma non puoi prenderti questo rischio di avere la difesa altissima. Tant'è che, se non ricordo male, c'è un'occasione, forse sullo 0-0 o l'1-0, no, sullo 0-0 di Dzeko davanti alla porta, e spedisce
Dzeko, Dzeko da solo curva, si mangia un gol,
perché la Fiorentina tiene la difesa altissima e non riescono mai a mettere fuori gioco i calciatori dell'Inter. In quel momento passo in vantaggio, un po' mi devo, dico, poi mi devo chiudere, cioè ti faccio questa domanda.
Poi diciamo che noi da juventini e Roma, da juventino e romanista siamo abituati a questo gioco qua, ma che però paga. E
paga, sì,
secondo
paga.
Me il discorso in italiano, scusa Leo se diciamo ti contrabbacco, no?
Sì.
È che lui in realtà è una cosa che ha fatto sempre e per adesso in stagione ha sempre pagato, ma anche perché in conference fondamentalmente così ha sempre fatto. Cioè la Fiorentina è una squadra che in conference ha una media di più di 3 gol a partita, ma perché fa un gol e ne va subito a cercare un altro. Però secondo me può funzionare con un Braga, con un Basilea, con queste squadre qua, e non sempre paga, perché ricordiamo col Basilea la Fiorentina si qualifica al 130esimo su 128esimo supplementari con il gol dell'ex Verona Barak. E però per esempio l'andata perde 2-1, stesso difetto, fa gol, scusate, prende gol, poi pareggia, solo che poi nonostante c'è il finale non ha l'atteggiamento di oh gestiamo comunque l'1-1 che va bene per andare lì a giocare, prova ad attaccare ma con una difesa alta e alla fine poi si prova a chiudere in maniera molto goffa e alla fine all'ultimo minuto prende gol e perde, poi al ritorno fa un'ottima partita. È un atteggiamento però la Fiorentina ha sempre avuto, che paga quasi sempre. Però ripeto, un conto è farlo con squadre di Conference League che sono a un livello nettamente inferiore all'Inter, che si dovrà invece giocare una finale di Champions League.
Assolutamente no, credo che il discorso sulla Fiorentina sia questo. È una squadra che gioca un grande calcio, probabilmente italiano, prossimo anno allenerà al Napoli, no? Che
si parla di contatti De Laurentiis.
Sì, sembra il nome individuato da De Laurentiis. Però io penso una cosa, nelle partite, questo è un discorso secondo me, che nelle partite secche devi avere un atteggiamento diverso. Cioè tu hai detto giustamente Allegri, Mourinho, ecco, ma ti faccio questa domanda, ma secondo te se Allegri e Mourinho fossero passati in vantaggio in finale contro l'Inter, quindi in questa finale, secondo te poi... Cioè la farebbero prendere, io sono convinto.
Catenaccio e contropiede. Sì, sì, ma molto
non tanto catenaccio, sì. Attenzione, perché la difesa va bene che la difesa stia alta. Secondo me questo è fondamentale, perché il calcio è cambiato, tu non ti devi schiacciare. Ci sta una via di mezzo fra avere la difesa schiacciata, esatto, completamente, una difesa altissima, zemaniana, perché italiano ha questa cosa di essere veramente il figlio, l'allievo di Zeman per me, per quanto infatti a me non piace per niente, ma sono gusti, che poi faccia giocare bene le squadre, che sia un allenatore propositivo, nessuno glielo toglie, ha fatto i due finali in una stagione, ha fatto un grandissimo lavoro, ma ci sono delle partite in cui tu devi cambiare assolutamente il modo di giocare a pallone, non puoi pensare ok rimango fissato le mie idee, continuiamo a giocare così, la difesa altissima. L'Inter è vero che ci ha avuto, la Fiorentina ha avuto tantissime occasioni, ma l'Inter pure ha avuto tante occasioni in contropiede,
l'Inter meno pericolose magari, però ne ha avute tante. Cioè se poi andiamo a contare, leggevo circa la Fiorentina mi sembra avesse fatto 11-12 tiri, comunque l'Inter 8-9.
Ma
cioè,
vatti a vedere il primo gol dell'Inter di Lautaro,
la difesa gol, che non riesce, quello è clamoroso, quello è erroraccio veramente.
Non mette la difesa, non riesce a fare fuori gioco e Lautaro, cioè fa un gol ridicolo. Il secondo è straordinario, fa un gol straordinario.
Secondo Lautaro, infatti, anche per quello mi sono permesso di usare l'appellativo uno dei migliori al momento, perché il secondo gol è un gol di classe pura e di potenza di un giocatore veramente straordinario, che quest'anno più degli altri anni sta prendendo l'Inter sulle spalle, in un anno in cui Lukaku non va, Dzeko va benissimo, poi un po' tolto dalle rotazioni. Cioè invece Lautaro è sempre stata la costante, e poi tra l'altro secondo me proprio il segno di questa stagione è il gol in Supercoppa, pallonetto straordinario, il gol che al ritorno in semifinale di Champions e due gol in finale. Cioè ogni trofeo, ogni finale raggiunta ha il segno di Lautaro Martinez. È una cosa straordinaria. E se Lautaro adesso veramente vince anche questa Champions, cioè in poco più di 8 mesi ha vinto Mondiale, Supercoppa, Coppa Italia e Champions. Certo. Pallone d'oro?
Ma pallone d'oro no, perché secondo me non è un
gioco. Ma candidato sì.
Ma candidato penso proprio di sì, ma poi c'è da dire una cosa per quanto riguarda la finale. Noi faccio tutto questo discorso che sembra contro la Fiorentina e contro l'italiano. Poi c'è da dire che se parliamo di valori assoluti, la Fiorentina nemmeno doveva entrare e scendere in campo, perché lì.
E anzi, se è lottata anche troppo, se andiamo a vedere la carta, assolutamente sì.
Quello che io imputo a italiano è che di non saper leggere le partite in un momento in cui tu fai gol, passo in vantaggio, devo stare un po' più accorto, un po' più attento in fase difensiva e non giocare come se fossi 0-0, perché ormai c'è sta questa idea del calcio, attacchiamo, ma nel calcio si vince pure difendendo. Chiedetelo alla Roma, che in due partite con Leverkusen fa persa finale, vabbè, ma
ha fatto quattro tiri,
due tiri in due partite e non ha preso gol, e quelli ancora stanno là che devono andare dallo psicologo, perché ancora non capiscono. Poi vabbè, ci andiamo pure noi della Roma, dallo psicologo,
infatti tra poco ne parliamo.
Vai.
Altro accenno sulla finale, ripeto, comunque l'Inter alla fine secondo me anche per il percorso se non mi indala, perché comunque sì, l'Inter ha avuto di sicuro scogli più grandi. Ripetiamo, la Fiorentina è arrivata in finale battendo Torino e Cremonese, l'Inter ha battuto la Juventus in semifinale, adesso non ricordo contro chi avessi quarti, ma comunque ha avuto un percorso più travagliato. La Fiorentina sta bravissima invece a sfruttare il tabellone, ma più che altro il miracolo della Cremonese che aveva fatto eliminando prima Napoli, campioni d'Italia, poi Roma, finalista Europa League e comunque arrivata sesta in campionato. Poi la Fiorentina è stata molto brava perché insomma in doppio confronto con la Cremonese ha dominato la finale, ripeto, si era anche messa bene. Poi ripeto, io non imputo tanto Italiano, anche perché io vorrei ricordare la carriera di Italiano. C'è un allenatore che ogni squadra che ha preso da una Lega minore al primo anno l'ha sempre fatta salire alla Lega maggiore. Poi con lo Spezia è arrivato in A, l'ha fatta rimanere bene. È arrivato alla Fiorentina che veniva da tre anni in cui prima, il terzo anno prima che arrivasse Italiano si è giocata la retrocessione all'ultima giornata. Ricordo un biscottone col Genoa, mi sembra, di quelli veramente clamorosi, proprio belli, pieni di cioccolato, insomma molto importante, diciamo così. E è arrivato, la prende, bam, settimo posto con Dusan Vlahovic clamoroso, che per metà stagione era fino a, galleggiava sul quarto posto. La Fiorentina avrei voluto vedere l'anno scorso con Vlahovic tutta la stagione. Quest'anno, primo anno diciamo pieno anche con una competizione europea, ma finale di Coppa Italia, finale di Conference League, che questa sera ribadiamo ci sarà e ci sarà il nostro commento. E ripeto, è arrivata comunque ottava, ma perché la prima parte della stagione non l'ha giocato, perché ha fatto una seconda parte della stagione che a livello di punti è stata nelle top 5 per livello di punti fatti. E se avesse giocato un minimo così, ma un minimo, anche inizio anno, che veramente giustamente criticavamo Italiano perché sembrava non capirci nulla, alla fine ha avuto ragione lui. Adesso una grandissima occasione che deve sfruttare in finale di Conference, perché è vero che è arrivato ottava, però innanzitutto attendiamo che la Juventus sia stata esclusa dalle coppe, ma non sembra, anzi sembra quasi che si sta ribaltando la frittata. Dopo, parlando anche della Juve, nel pagellone che faremo ne parleremo. Si gioca una qualificazione diretta a una competizione europea, a uno spareggio per poi andarsi a fare la finale di Supercoppa, e soprattutto si gioca il futuro, perché ripeto, parlando di Nico Gonzalez, se la Fiorentina perde Nico Gonzalez probabilmente ciao ciao, che il prossimo anno giocherebbe nessuna coppa. Se vince però attira anche, innanzitutto entrano tantissimi soldi con i vari introiti, che poi è stato molto bravo commesso il presidente a gestire, sì, anche con la società, esatto, in pochi anni, con i vari introiti comunque mantenuti eccetera, può veramente anche andare sul mercato in maniera importante. E anche perché l'ha già fatto anche bene.
E faresti l'Europa League se
faresti l'Europa League. Ripeto, secondo me, a parte Jovic, grandissimi colpi fatti, anche Barak ti ha deciso una semifinale, anche Martinez quarta, è stato ottima stagione. Ripeto, Milenkovic l'hai tenuto.
Dodò come la valuto?
A Dodò alla fine secondo me è arrivato e ha fatto quello che ci aspettava, un po' un compitino, però non era anche facile, perché l'anno scorso Driozola invece ha fatto una grandissima stagione, infatti è tornato al Real Madrid, ha fatto una grandissima stagione. E ripeto, fare quello che ha fatto Driozola, e comunque l'anno scorso mi sembra 5-6 assist, anche 2-3 gol ha fatto, insomma, per essere un terzino stagione anche a livello di statistiche veramente importanti, ha fatto il suo. Comunque 2 gol li ha fatti, mi sembra 2-3 assist, ha fatto una buonissima stagione e soprattutto è ancora giovane, diciamo, può ancora dare tanto, vedremo. Parlando dell'Inter invece, per adesso stagione ottima, del campionato poi ne parliamo dopo. Adesso sabato ci sarà la partita dell'anno, e comunque sia, anche se la dovesse perdere, tu sei già arrivato qualificato in Champions sicuro, hai vinto una Coppa Italia, hai vinto una Supercoppa, sei arrivato terzo, insomma, grande stagione che potrebbe veramente diventare una pietra miliare della storia dell'Inter, perché vincere una finale, che ripeto, il City è fortissimo, ma ripeto, l'Inter ha una grandissima squadra secondo me, vedremo.
Assolutamente, io insomma l'ho detto anche altre volte, non credo che, insomma, parliamo anche in questo caso di valori assoluti, e molto
l'Inter ha una rosa clamorosa.
L'Inter ha una rosa clamorosa. Per quanto riguarda invece la partita di sabato, è una partita in cui, già l'avevo detto le scorse puntate, la pressione è tutta dalla parte del City e soprattutto
di Guardiola,
di Don Pep. Don Pep Guardiola.
Intanto scusami Leo, ti ha giudicato sia FA Cup che campionato, quindi diciamo sono in corsa per il triplete. L'Inter per il triplete strano, Supercoppa,
tripletino. Oddio, tripletino tanto no.
Supercoppa, Coppa Italia. Però certo, quelli hanno vinto FA Cup, Premier League, se vincono anche la Champions. Vabbè. da incorniciare.
Assolutamente, e quindi la pressione ce l'avrà veramente tutta il Manchester City e tutta Pep Guardiola, e questo secondo me può essere dal punto di vista psicologico un valore in più, una cosa in più che può aiutare l'Inter di Inzaghi, però vedremo. Intanto due trofei, anzi quanti? Tre, due, quanti da portare a casa quest'anno?
Quest'anno sì, nel complessivo tre. Coppa Italia anche
l'anno scorso. Quando è arrivato Inzaghi? Sono
quattro, vero? Due Supercoppe e due Coppa Italia. E comunque un secondo posto l'anno scorso, un terzo posto quest'anno.
E una finale, una finale di Champions.
A prescindere. E l'anno scorso ottavi e te la sei giocata con Liverpool fino all'ultimo.
Assolutamente, assolutamente. Sono d'accordo.
Andiamo avanti?
Andiamo avanti.
E ti faccio dire a te con cosa andiamo avanti.
No, no, finale di Europa League, Roma Siviglia. Allora, ti lascio parlare a te, poi io dirò la mia. Quindi parti te, ecco, con quello che hai visto, le tue impressioni, perché io stavo allo stadio, quindi magari abbiamo avuto impressioni anche diverse.
Esatto, Leone, il buon Leo, infatti per questo ci scusiamo della mancata puntata della settimana scorsa. Il buon Leo si è fatto la trasfertina, diciamo, quelle buone 15-16 ore di macchina per arrivare fino a Budapest. Allora, parliamo della finale. È stata una finale indubbiamente, comunque sia, secondo me bella, anche da vedere. Cioè, da tifoso neutro comunque si, diciamo, avvertiva adrenalina. Poi l'ho vista con degli amici miei della Roma, quindi ovviamente non vi dico, cioè, ho prestato un braccio a un amico mio per sfogarsi per tutte le occasioni del Siviglia. Infatti ho avuto il braccio blu per tipo una settimana buona. Oggi torna a essere un colorito normale. È stata una finale bella, comunque sia, in cui tutte e due le squadre veramente hanno spinto per 120 minuti, che poi in realtà tempo effettivo di gioco sono stati 146,
sì,
praticamente due partite. Una cosa, vabbè, anche la gestione del recupero, io dissi con gli amici miei, vabbè, sembra di essere tornati ai mondiali. Il primo tempo 7 minuti di recupero, il secondo mi sembra anche lì 6, ai supplementari 8, insomma, cose veramente da altro mondo. Una finale in cui in realtà io ho avuto la sensazione, per come aveva iniziato la Roma, ok, come proprio uguale identica a quella dell'anno scorso di Conference, la Roma vuole fare un gol per chiudersi, che poi è il gioco di Mourinho, e la Roma lo fa. Mancini, che tra l'altro quest'anno secondo me è reduce una grandissima stagione, poi il destino beffardo gli fa fare un autogol e gli fa sbagliare il rigore, uno dei due decisivi, poi dopo ci arriviamo, però quest'anno grande stagione, per due anni di fila in due finali fa due assist, l'anno scorso a Zaniolo, quest'anno a Dybala, poi Dybala, insomma, io da Juventino innamorato,
stai per dire da ex Juventino,
da ex Juventino lui, io lui. No, fino alla morte con la mia Juve,
fino alla fine,
esatto. Fa un grandissimo gol, Mancini ha un grandissimo pallone, e lì veramente ho pensato, ma con tutti gli amici miei proprio, ma secondo me anche parlando con Leo, poi vi dirà la sua, tutti i romanisti hanno avuto la sensazione, ok, forse veramente ce la possiamo fare. Perché poi il Siviglia ha iniziato male il primo tempo, il Siviglia ha iniziato veramente male, ho detto, ma se la Roma avesse spinto magari un attimo di più con quel Siviglia del primo tempo se ne potevano anche fare due. Poi finisce il primo tempo, il secondo tempo entra un giocatore straordinario, Suso, che veramente, come quando è entrato con la Juventus, ha cambiato la partita. È entrato anche la Mela, sfortunato Mancini con l'autogol. Poi partita un po', diciamo, secondo me morta, perché tutte e due le squadre in quel momento hanno detto, ok, adesso la possiamo perdere. Il Siviglia di sicuro ha detto, l'abbiamo ripresa, però dobbiamo stare attenti. A Roma, ok, cavolo, adesso la possiamo veramente perdere. Quindi stava poi in secondo tempo, dopo il gol, più d'attenzione, comunque con qualche occasione, e purtroppo con due fattacci che vanno detti. Innanzitutto il rigore dato al Siviglia, che era clamorosamente, e a me fa ridere perché per come stava posizionato l'arbitro, dato, e fortunatamente il VAR ci ha messo una pezza. Ma poi purtroppo il fattaccio sta sul rigore non dato a Roma, con mano di Badè, mi sembra, no?
Da Fernando.
Di Fernando, esatto, Fernando. Ex City, anche lui, gran partita. E dicevo, lì c'è il fattaccio, perché a me purtroppo sinistramente, abbiamo parlato con Leo e siamo d'accordo, ha ricordato tanto la situazione anche Badè, scusa, ecco perché non sapevo, Badè Rabiot, in cui anche lì c'era stato un rigore nettissimo, l'abbiamo detto tutti, per la Juve, in cui veramente Badè apre un polpaccio a Rabiot, qui c'è una mano nettissima larga, e la cosa in comune proprio sinistra mi ha fatto pensare, oh no, ci risiamo, come dice insomma un meme riferito a GTA San Andreas, questa spero che qualcuno la capisca, sarebbe a shit we go again. Il VAR neanche è intervenuto, cioè il VAR proprio l'ha rivista ma non è intervenuto. Io ho detto, veramente sta ricapitando la stessa cosa dopo quello che è successo con la Juve, ma non perché la Juve, perché lì era proprio un rigore clamoroso non dato alla Juve, e qua ho detto, veramente sta risuccedendo la stessa cosa, e questo è stato. Io ricordo proprio Matic che fa un diciamo, ha veramente un gesto in cui si mette le mani sulla testa, ho detto, forse lo stanno capendo anche loro, che sembrava per, purtroppo per alcuni gesti veramente pilotata. Anche la gestione dei cartellini, Matic prende un giallo per un cartellino dopo 20 minuti per una combinata, giusto il giallo, però 3 minuti prima, 3 minuti dopo, scusate, fa un fallo identico, proprio spiccicato, non ricordo chi, mi è un terzino adesso, è Tejes del Siviglia, nulla, quando il fallo era proprio identico, combinato allo stesso modo. Gestione dei cartellini poi imbarazzante, nei supplementari proprio ha avuto il suo massimo. Rakitic andava espulso, doveva avere due gialli, due doppi gialli nettissimi. Il Kolarov idem, a uno proprio plateale davanti alla panchina Roma, che infatti si è rivoltato in campo. E lì veramente non capisco come Taylor si chiamava.
Taylor, l'arbitro.
Taylor. Leon non vorrà più sentire.
No, io sua. Ogni tanto cerco su Google qualche notizia.
Che esatto. Ovviamente
no,
ci dissociamo. Magari i romanisti non troppo, io sì.
No, mi dissocio.
Insomma, anche lì ci doveva essere il rosso per la mela, veramente gestione imbarazzante. Poi ripeto, altre grandissime occasioni non ce ne sono state. Per la Roma un paio, una clamorosa con Belotti, il Siviglia ha preso un palo, Smalling prende la traversa l'ultimo secondo, anche se lì era più a campanile, insomma, vedevo difficile il pallone entrasse, però i rimpianti sono più per la Roma perché ha creato di più, con due o tre occasioni veramente valide, anche un mischione in cui Abraham non la riesce a buttare dentro, poi la svirgola il Bagnez, e poi si arriva ai rigori, a rigori insomma è una lotteria, però veramente Bono si conferma dal mondiale uno dei migliori portieri al mondo in quella circostanza, ma in generale anche un ottimo portiere. E lì io poi avrei qualcosa da dire al buon Mou, che insomma è anche giocatore della Roma, perché abbiamo avuto anche conferme molti giocatori, vedi Wijnaldum, vedi 8 milioni di ingaggi a stagione, vedi una finale di Champions vinta, tante semifinali del mondiale europeo fatte, non puoi dire no, non voglio andare a tirare il rigore. Cioè, secondo me ci devi andare, e per me il discorso non è che lui deve andare a segnare il rigore. Anche altri giocatori, e infatti poi la scelta purtroppo è ricaduta, dico qua, è il destino beffardo sul povero Mancini, che tanto bravo, tanto forte, però c'è piede a stella, questo tocca dirlo. Giustamente l'unico gol che fa bello la sua carriera è contro la Juve, quando io vado allo stadio, ma tutto bene, e tira un rigolaccio centrale un po' spostato a destra, Bono lì fondamentalmente si abbassa e coi piedi la prende, poi Bagnaz che neanche l'ha tirato male, però prende il palo, e poi Montiel, destino beffardo anche qua, dopo aver deciso il mondiale con rigore, decide anche questa finale. Il Siviglia si porta a casa la settima Europa League nel giro di 10 anni, numeri impossibili, e purtroppo brutto epilogo per la Roma. Ho fatto diciamo un pochino un commento sulla partita, forse ho parlato anche troppo, però adesso direi che, come è giusto che sia, purtroppo Leo ti tocca, no, il nostro impiego. Dici le tue sensazioni, anche la tua esperienza dallo stadio, e anche quello che pensi, no? Perché io ho perso, diciamo, dal tifoso juventino due finali di Champions, ricordo bene le sensazioni, però di sicuro tu stai anche lì allo stadio e mi puoi dire le tue.
Sì, allora partiamo dallo stadio, dall'atmosfera, no? Fammi fare un attimo questa piccola. È veramente uno stadio straordinario,
bellissimo, clamoroso,
meraviglioso. Se pensiamo poi a quelli che abbiamo purtroppo in Italia, levando lo stadium, che è l'unico stadio decente secondo me in Italia, poi sì, San Siro minimo, però veramente uno stadio straordinario. Passiamo alla partita, allora
prova a sviare, però no, però va sottolineata questa cosa, perché ci siamo ovviamente scambiate anche foto, cose, ragazzi, una cosa veramente clamorosa, e fa capire quanto anni luce veramente stiamo distanti in Italia. Cioè, pensare che se ci andiamo a vedere una partita all'Olimpico o allo Stadium o lì, veramente sono tre generazioni diverse. Stadio clamoroso, scusa, devo continuare.
Per quanto riguarda invece la partita, la Roma, hai detto bene tu, l'aveva impostata
benissimo
nel primo tempo. Passi in vantaggio, Dybala, che non giocava da 2 mesi, a fare il gol. Sul lancio di Mancini, sulla palla di Mancini, che sembrava la fotocopia, no? Il gol dello scorso anno di Zaniolo, come hai detto tu.
Quasi pure lo stesso, tipo 2 minuti prima rispetto al gol di Zaniolo.
La sensazione che ho avuto io dallo stadio alla fine del primo tempo è che la Roma la portasse a casa la partita. Io ero abbastanza convinto. Gol di Dybala, palo di Rakitic alla fine del primo tempo, palo interno, c'erano tutti gli ingredienti per rivincere la Coppa.
E ricordavo quell'anno scorso che anche lì mi ricordo palo di Rakitic, scusa Leo, per completare diciamo anche il discorso fatto prima, che poi l'ho fatto un po' velocemente per darti la parola. Palo di Rakitic a me ha proprio ricordato il palo che prese l'anno scorso il Feyenoord, che in quel caso di Patrizio ci mise una pezza, però proprio c'erano stati i primi 10 minuti, 15 del secondo tempo della finale dell'anno scorso. Sì, che il Feyenoord si sarebbe forse anche per le occasioni meritato un gol. Sì, 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 sì. Però la Roma si è difesa molto bene. Lui Patrizio grande, anche fortunata quei legni. Ho detto, mamma mia, cioè proprio il gol quasi allo stesso minuto, stesso assist, gol molto simile. Cioè ho detto proprio, mi sembra la fotocopia dell'anno scorso. E la sensazione, hai detto bene te, anche gli amici miei che stavano a casa della Roma, era quella che la Roma se la portasse a casa. Ma anche la tifoso neutro, e sono convinto anche voi, poi fateci sapere, la sensazione fosse quella, perché sembrava impostata proprio come Mourinho volesse, e sembrava proprio la copia dell'anno scorso.
È vero.
E purtroppo non è stato.
Poi purtroppo nel secondo tempo il Siviglia segna, anzi ti dico, la Roma si fa un autogol. Io ripeto, l'ho detto anche a microfoni spenti, sono convinto il Siviglia senza quell'autogol non avrebbe mai segnato, perché la Roma comunque era chiusa, ha difeso bene. Smalling ha fatto un'altra partita straordinaria, e Nesiri non ha strusciato un pallone. E, purtroppo cosa succede poi? Che un arbitro, io lo dico perché sembrerà adesso sarò di parte, tutto quello che vogliamo, ma lo hanno detto tutti,
sono dati oggettivi,
sono dati oggettivi. L'arbitro, oltre a non dare quel rigore clamoroso all'80esimo, perché non siamo al 50esimo ma all'80esimo, la Roma avrebbe probabilmente, se avesse chiaramente poi segnato, avrebbe secondo me vinto la coppa. C'erano 10 minuti, tutto quello che te pare, ma non segniamo, non segniamo, manco con le mani. C'è da dire, c'è due rossi, uno per Rakitic e uno per Lamela, incredibilmente non visti all'arbitro. Lamela due volte poteva essere espulso, prima su, mi sembra, su Bagnez, una gomitata, e Bagnez col naso spaccato, pieno di sangue, poi su Zaleski al 118esimo.
Quello non è ancora più plateale.
E lo sai, è molto più sono pesanti, nella stessa maniera, allo stesso livello, le mancate espulsioni e il rigore.
Per i rigori.
Per i rigori, perché Lamela e Rakitic non dovevano calciare quei rigori lì, non li dovevano calciare.
E poi l'hanno calciato benissimo, invece.
Io poi adesso voglio fare un altro discorso generale sui due anni della Roma di Mourinho, e più in generale sugli ultimi 5-6 anni della Roma dal punto di vista delle coppe europee, no?
Favolosi.
Che sono veramente completamente in antitesi rispetto al percorso che hai fatto in campionato negli ultimi 6 anni, che è imbarazzante.
Ma anche la storia, diciamo, anche della società Roma.
Bisogna essere orgogliosi. In primis di questi ragazzi che sono arrivati alla 60esima partita, 62esima, non so, partita stagionale.
Non si sa come.
Non si sa come. La Roma a pezzi completamente, ha fatto una grande partita. E voglio ringraziare l'allenatore, lo staff, tutti i giocatori tranne uno. C'è un giocatore che non ringrazio, che è Giorgino Wijnaldum, che doveva essere la stella insieme a Dybala e Matic di questa squadra. Ha dimostrato in primis di non essere attaccato alla Roma, va bene, non fai come ti pare, ma tu entri in una finale europea dopo che ne hai decise altre con il Liverpool, entri in quella maniera là, per me non devi mai più giocare con la maglia della Roma.
Ha giocato malissimo,
malissimo, senza intensità, nulla.
E poi il discorso del rigore, scusa Leo, è veramente una cosa incommentabile, perché a quei livelli io accetto che non se la sente Zaleski, accetto che non se la sente Bove, che sono romanisti da tutta la vita, giocano nella Roma e ci giocano da 2 anni e ci hanno 20 anni per uno, io quello lo accetto. Ma che Wijnaldum, che c'ha 30 anni, che come detto te ha vinto la finale di Champions decidendo la semifinale per arrivarci, no, quella del 2019, facendo la doppietta contro il Barça, essendosi giocato anche semifinali, quarti di finali con l'Olanda, competizioni d'altissimo livello, che dice no, io non mi sento di dare il rigore, per me è veramente una mancanza di rispetto alla professionalità altrui, perché poi, ripeto, ci devi mandare Mancini e Bagnez, che possono essere bravi, ma c'hanno i piedi a stella, e sono due difensori, ripeto, sai, un conto, mi viene sempre il suo parallelismo, che è sempre stato molte volte anche un rigorista, Bonucci nella Juve è uno che ha dei grandi piedi, infatti calcia i rigori anche bene, però anche lì Mancini e Bagnas, che sono giocati tutta la stagione, tutta la partita, e Bagnas che non c'aveva più un labbro, il naso, tutto distrutto, poi non si possono neanche fare sentenze, lì diciamo il primo pensiero è stato, ma che fa Mourinho, ma come fa, cioè come puoi pensare tu di far tirare i rigori a questi? Però sono cose che capi. Io ricordo nell'ultima finale a proposito europea vinta da Juve nel 96, mi ricordo Lippi fece così per i rigoristi contro l'Ajax, disse chi se la sente tu, Ferrara, ok parti te, e anche lì Ferrara non era sto grandissimo difensore, eppure però lì c'era la convinzione di andare a tirare e andare a segnare. Qui secondo me è un po' più chi ci si è ritrovato.
Assolutamente.
Scusa, devo continuare.
E poi ho sentito, no, chiaramente non vedevano la Roma, non vedevano l'ora che la Roma perdesse per sputare le classiche sentenze. Io ho letto sui giornali, articoli, sui social, i 2 anni della Roma di Mourinho fallimentari. Io vorrei ricordare a questi signori che scrivono questa roba che la Roma in 2 anni ha fatto 2 finali europee consecutive, di cui una vinta e un'altra scippata dall'arbitro. La Roma, ho sentito anche quest'altra cosa, la Roma è arrivata in finale in maniera fortunata al sorteggio, va bene, possiamo dire che non ha incontrato United, Siviglia in realtà sì.
Però la fortuna serve.
La fortuna serve. Secondo, la Roma ha affrontato Feyenoord, campioni d'Olanda, Salisburgo che era sceso dalla Champions, Real Sociedad, quarta in Liga, davanti al Betis e altre squadre che aveva affrontato, il Siviglia che ha vinto poi l'Europa League, il Leverkusen che comunque non è una squadretta, la Roma ha affrontato un sacco di squadre. Mi sto perdendo qualche altra squadra?
La Sociedad
che comunque la Roma è l'unica squadra che era partita in Europa League e è arrivata fino in fondo. Ecco, partiamo da questo. 2 anni fallimentari, possiamo parlare del campionato, ok, poi lì è un discorso più ampio, sono 6 anni, la Roma non arriva in Champions e che il campionato purtroppo conta meno dell'Atalanta, questo è un discorso che bisogna fare, ma parlare oggi di fallimento della Roma in questi 2 anni è veramente ingeneroso, in primis per l'allenatore, perché la Roma, ti dico queste cose, la Roma prima dell'arrivo di Mourinho, nella sua storia aveva fatto 3 finali europee, è arrivato Mourinho, ne ha fatte 2 in 2 anni, non siamo il Real Madrid, la Roma ha fatto qualcosa di clamoroso a fare 2 finali, poi possiamo discutere, la conference, la coppetta, fate come vi pare, la coppetta, e tanto l'abbiamo vinta, spero la vinca pure la Fiorentina, ma una coppetta non coppetta, tanto l'hai vinta, e quest'anno sei arrivato in finale Europa League, e te l'hanno scippata, totalmente, poi sarò di parte, tutto quello che vogliamo, ma mi pare che lo hanno detto tutti. Poi ti farò una domanda adesso. Secondo te, l'atteggiamento che ha la panchina della Roma da quando è arrivato Mourinho, che possiamo discutere giusto o non giusto, secondo te ha influenzato l'arbitraggio in finale, non solo in finale, ma proprio il rapporto che ha Mourinho, lo staff con l'arbitro? Cioè il casino che fa la panchina a Roma, perché sappiamo che è una cosa che la Roma proprio è una cosa sistematica, la Roma
punta, in realtà,
è una cosa su cui la Roma è una cosa su cui punta, cioè è proprio una strategia, cioè la Roma lo fa apposta, non è una cosa casuale. Mourinho e il suo staff, da quello leggevo, alcuni dicono che il venerdì prima della partita fanno una riunione proprio legata proprio a come mettere pressione all'arbitro. Ti faccio questa domanda adesso. Secondo te il modo in cui la Roma si comporta con gli arbitri, quindi la pressione, ha influenzato l'atteggiamento, quindi l'arbitraggio di Taylor in finale?
Allora, per me non deve influenzare, ecco, perché se tu arrivi a arbitrare la finale dell'Europa League non può essere influenzato da una panchina che fa casino. Poi che quella della Roma lo sia particolarmente, insomma, diciamo casinista, no?
Sì.
Di sicuro non fa stare tanto tranquillo un arbitro, però ti ripeto, sei un professionista, stai lì a fare quello devi fare. Quindi secondo me ovvio che sì, però io un'altra cosa che invece proprio non capisco, non comprendo ed è impossibile da capire, anche perché poi mi confermerai tu, sbaglio, dallo stadio vedevate anche voi i replay delle azioni,
sì,
della mano di Fernando.
Sì, c'era il replay proprio.
Quello è clamoroso.
Andiamo tutti.
E la cosa più clamorosa per me è l'atteggiamento del VAR in alcune circostanze, perché il VAR si è attivato per rifar tirare il rigore a Montiel, però non si è attivato neanche per mandarlo a rivedere il rigore scippato su Fernando. Quindi per me quella cosa del VAR è incomprensibile. E se devo dire, dopo 5-6 anni di VAR, io spero che lo ritolgano.
Beh, così non ha senso.
Che tanto, esatto, se ci fosse fatto bene, va bene. Ma se veramente non c'è, anche l'arbitro, gli arbitri, e qua, citazione, cioè, non dai molli. E un grande saggio, cioè, mollo. Ma che mollo. In questo caso, gli arbitri sono molli, sì che sono molli, perché ormai non danno più, a parte qualche raro caso, proprio la serietà e soprattutto la professionalità di prendersi una decisione. Perché anche, cioè, una decisione che si è preso è il rigore dal Siviglia. Ma quello si è visto in diretta, l'ho visto lui allo stadio come l'ho visto io da casa, che quello è proprio tuffato. Infatti poi lì quando annulla il rigore, la panchina della Roma giustamente si vede proprio il gesto che corre per dire allora lo devi ammonire, perché quella è simulazione nettissima. Indovina un po' di chi è la mia. Questi dubbi non ci erano.
Pure la maglietta.
Non ci erano. C'era Don Marcano, pensate. E quindi ovvio che è influenzato, però ripeto, cioè un arbitro a quei livelli non si può fare influenzare da una panchina che ti grida, perché che cosa ti aspetti? È una finale europea, perché poi non è che quella del Siviglia sia stata da meno, C'è stata a un certo punto una rimessa della Roma con tutta la panchina del Siviglia lì che non gli ridava più il pallone, sta tutta a gridare, sputa, cioè cose da altri tempi. Quindi secondo me ha influenzato, sì. Però ripeto, a quei livelli l'arbitro neanche lo deve ascoltare, perché poi l'arbitro, secondo me, la coscienza di un arbitro, poi io non lo so, no, però è il mio ideale, che premetto, può essere sbagliato, giusto, è il mio pensiero, poi ovviamente potrà benissimo essere corretto e dovrà essere corretto se sbagliato. Allora, un arbitro deve essere comunque consapevole di avere lui le redini. Se lui decide una cosa, la panchina può pure venirti a insultare, però quello è.
Sì,
però ripeto,
la panchina,
esatto, casino, anche so, perché cioè la panchina a Roma, leggevo, è la panchina in Europa, ma insomma non è una cosa
più ammonita e espulsa,
no no, con più cartellini, sì, sì. Cioè la Roma ha quasi tipo pari numero di espulsioni e gialli alla panchina, che sia staff e sia giocatori, che di quelli in campo, cioè
se l'Atletico Madrid è vicino alla Roma, infatti
sì,
non è caso,
infatti che... Cholo Simeone è l'allenatore che certo, ha certo. Quella garra, però ripeto, cioè Foti ai quarti di finale contro il Feyenoord
ha dato,
cioè da una pizza, da un ceffone a un giocatore
di... ai Jimenez, sì.
Ai Jimenez, cioè che
sì,
infatti
è
una cosa vergognosa, certo. Però anche quello fa tutto parte dell'atteggiamento, ma... e di quello che ti porta a Mourinho. E poi, scusami Leo, parlando e finendo il discorso mio sulla Roma, che poi riaffronteremo brevemente adesso, tra poco infatti iniziamo il pagellone sulla Roma, Mourinho in 2 anni ha fatto un miracolo, perché la rosa dell'anno scorso poteva secondo me veramente arrivare massimo al 5° posto e vincere la Conference League. Ha fatto sì, poi lì
sesto, ma poi cambiava
la classifica,
sesto,
si dice no perché gli hanno dato un gol a Cervi in fuori gioco a Lazio clamoroso. No no, però per dirti,
sì,
la Roma comunque ha arrivato quanto -1 dal 5° posto. La Roma secondo me quello poteva, anzi troppo ha fatto, perché ha anche vinto una competizione europea. Poi in Coppa Italia purtroppo quest'anno, e dopo bisogna dirlo, e a mio parere
è stato un fallimento.
Sì sì, lì è stato un fallimento per 2 anni, quest'anno ancora di più. Però per dire, comunque sia, l'anno scorso fa il massimo di quello che può fare, e quest'anno tu prendi Dybala, Matic, Wijnaldum, Celik.
Non ce lo mette Wijnaldum.
No, però per dire, prendi sì, giocatori di Belotti, prendi giocatori di alto livello, che poi 2-3 per dirti, li prendi di alto livello, ma molti non hanno reso. Per arrivare comunque, per fare meglio in un'altra, in una competizione europea nettamente di un livello veramente molto più alto. E se prendo la conference di quest'anno e quella dell'anno scorso, cioè la conference di quest'anno paragonata all'Europa League di quest'anno, veramente ci sono per me almeno 2 categorie di differenza. E si vede dalla
Fiorentina West Ham. Ma Fiorentina West Ham, io vorrei ricordare una cosa, che quest'anno cioè West Ham è arrivato 14°, la Fiorentina è arrivata comunque sia all'ultimo posto, ma all'ultima giornata, all'ultimo posto, fino a 2 giornate fa era 11°. Quindi l'anno scorso c'erano arrivate Feyenoord che arriva secondo in Olanda e Roma che arriva qua sesta, quinta in campionato. La Roma, Mourinho è stato bravissimo, perché con quei giocatori che ha preso ha fatto il massimo anche quest'anno. In campionato un po' meno?
No, campionato meno, massimo
di sicuro. In Coppa Italia hai deluso? Sì, ma ti sei andato a giocare un'altra finale europea di un livello nettamente più alto, e sei arrivato ai calci di rigore hai perso i calci di rigore, o comunque insomma ci sono stati gravissimi errori arbitrali che ti hanno impedito di poterla portare a casa. Quindi Mourinho ha fatto il massimo, e ripeto, comunque ha portato un trofeo a Roma in 2 anni, ne poteva portare quasi 2, cioè si è giocato, è arrivato a 5 rigori da tirare da vincerne 2. E ripeto, la Roma non vince dal 2008, e dal 2008 era una Coppa Italia.
Sì sì,
quindi insomma Mourinho ha fatto il massimo che noi poteva fare. Poi gli errori li fanno assolutamente tutti, perché ripeto, come l'ha fatti Mourinho appunto in Coppa Italia, li ha fatti Fonseca gli anni prima e ma tutti. Però ripeto, Mourinho ha portato un trofeo, una finale europea quasi vinta, e comunque 2 qualificazioni dirette all'Europa League. E la Roma non era scontato, considerando anche gli anni prima.
Allora sì, bisogna fare infatti un discorso e concludo. La Roma sono 6 anni che purtroppo in campionato non riesce ad arrivare in Champions, e sono passati Di Francesco, Ranieri, Fonseca e Mourinho, 4 allenatori negli ultimi 6 anni. Nessuno di questi è riuscito ad arrivare in Champions. Quindi bisogna
per
anche
via diretta, cioè dal campionato.
Dal campionato. Quindi bisogna anche analizzare questo. Com'è possibile che con 4 allenatori diversi la Roma non è mai arrivata in Champions? Mentre la Lazio c'è arrivata 2 volte, c'è arrivata l'Inter, la Juve, l'Atalanta, 3 volte. Com'è possibile? Bisogna analizzare questo. Il grande obiettivo della Roma per la prossima stagione è quello di migliorare ancora di più nelle coppe, riprovarci sarà difficile, perché non è che per 3 anni di fila vai 3 finali, te dice sempre non è facile, ci proverà,
certo.
Ma al tempo stesso la Roma deve pensare, deve focalizzarsi sul campionato e dire adesso noi dobbiamo qualificarci in Champions,
anche perché per il mercato fatto possiamo dirlo apertamente che era l'obiettivo di quest'anno.
Assolutamente. Poi purtroppo la Roma fino a 5 giornate dalla fine, la Roma era terza in classifica, quarta secondo la penalizzazione della Juventus, quarta in classifica.
Diceva che era terza.
Ecco, eri terzo. Poi, dopo Roma Feyenoord, si fa spacca Smalling, Llorente, Wijnaldum, Sciarra, si fanno male tutti. Roma Milan, ricordiamoci quello che succede a Roma Milan. La Roma l'aveva vinta e lì l'arbitro non riesce a vedere un fallo plateale di Gadeler sui Bagnets e lo spinge via. Quindi bisogna analizzare tutto. Poi la Roma non gioca bene, tutto quello che volete. Va bene, ok. Ma il campionato è fortemente influenzato da quello che hai fatto in Europa. Per me la stagione rimane comunque, se faccio una somma dopo analizzeremo col paginone, comunque non può essere una stagione negativa al 100%. Per me il vero fallimento è stata la Coppa Italia, un po' uscita la Cremonese.
Quello
stop,
proprio.
Infatti da 4 quello, stop. Poi Mourinho rimarrà, ha parlato la società, lui vorrebbe accanto a sé una figura forte anche per le questioni arbitrali, perché lui si è lamentato del fatto che lotta da solo in questa situazione, perché c'è da dire gli americani hanno una visione un po' diversa di quello che succede. Mourinho pensa che bisogna combattere in maniera anche feroce, no? Contro gli arbitri, tutto quello che vogliamo. Anche gli americani, i Friedkin sono un po' più in silenzio, hanno una visione diversa. Bisognerà capire quello che accadrà da questo punto di vista nei prossimi mesi. Una figura forte non vuol dire che deve arrivare a Totti. Io sento già dire sui giornali, leggo Totti. Ma ragazzi, ma Totti non è un caso, dopo aver finito di giocare a pallone non ha più fatto nulla. Non è un caso, quindi non è che dato che è stata una bandiera allora prendiamo Totti. Non funziona così. Vediamo, intanto la Roma ha preso Aguero a 0, preso Ndicka, si parla di Tielemans.
Ndicka ha preso?
Ieri sera Di Marzio diceva contratto di 5 anni, è praticamente fatta, sì. Quindi
sono altri due grandissimi
sì,
giocatori.
La Roma dovrà vendere i Bagnets entro il 30 giugno, deve fare 30 milioni di plus valenza per aver venduto i Bagnets, perché attenzione, l'altro nome che la Roma aveva individuato per fare dei soldi era Ebram, che si è purtroppo un altro crociato, che noi se finiamo le stagioni con i crociati non siamo contenti. Bisognerà prendere un grande attaccante.
Pirazzola?
Esatto, è stato il grande problema di quest'anno, è stato l'attacco. Belotti ha rinnovato per 2 anni perché nel contratto c'era questa opzione. Bisogna vedere che farà. Si parla di Nzola, io sono convinto che l'attacco titolare non potrà mai essere Nzola Belotti, perché sennò veramente, ragazzi, se arriviamo ottavi il prossimo anno al grasso che cola, perché Nzola è un buon giocatore, ma non può essere.
Infatti allo Spezia, nulla dello Spezia è quello. Eri anche quarto nella classifica marcatori.
Si è fatto il nome negli ultimi giorni di Icardi, di Lukaku, di Firmino. Se mi arriverà un grande giocatore là, a parametro zero non lo so, vedremo. Fatto sta che io esco da questa finale, da questa sconfitta, ancora più ottimista. Dico solo questo, ringrazio i giocatori, l'allenatore per averci fatto vivere queste grandi emozioni. E dico l'ultima cosa, basta, non siamo il Real Madrid. Non era scontato fare quello che si è fatto là. Stop. Pagellone, o vuoi aggiungere qualcosa?
Pagellone, però voglio aggiungere che appunto poi la Roma le basi per qualcosa importante l'ha già messa.
Ma
perché
certo.
Che tu prendi a zero, prima di finire la stagione, già Ndicka, che sta facendo benissimo ed è giovane, e già Aouar, che ha fatto vedere grandissime cose a Lione, già da un segnale. E ripeto, se veramente adesso la Roma prende anche Tielemans, cioè grandissimo centrocampo che si alza di livello, e la Roma con questo poi dimostra anche poi il percorso di crescita fatto con Mourinho, perché primo anno inizia con una squadra secondo me un po' mediocre, secondo anno alzi molto livello, terzo anno già con Aouar e Ndicka e basta, alzi di tantissimo livello. Se veramente per sbaglio prendi anche Tielemans, prendi un grandissimo attaccante, cioè veramente la Roma ha fatto un'evoluzione in termini di rosa clamorosi, che poi vanno anche sul futuro, perché se tu per i prossimi 5 anni veramente c'hai Tielemans, c'hai Ndicka, c'hai veramente per sbaglio Aouar, veramente sono grandi nomi, che in altri campionati fanno molto bene. Il campione italiano purtroppo lo sappiamo, molti giocatori che magari, per esempio mi viene in mente Vlasic, che veniva da West Ham, quest'anno ha fatto grandissime cose a Torino. Quindi la Roma ha secondo me un limpido futuro. Vediamo Mourinho appunto anche platealmente allo stadio, al gruppo, a tutti, ha fatto capire che rimarrà.
Si è parlato pure la società.
Vedremo, perché ripeto, già Aouar e Ndicka sono due grandissimi colpi.
Ma tu come lo valuti? Perché io purtroupo non lo conosco molto. Cioè, tu pensi che è un upgrade rispetto ai Bagnets?
Ndicka è un giocatore simile ai Bagnets, secondo me più roccioso, sicuramente uno molto più alto, simile.
È veloce,
però
come centrale?
È molto veloce, e soprattutto carta d'identità alle mani. Ndicka ha 23 anni, è del 2000. C'ha 23 anni, i Bagnets ormai ne ha 27-28, inizia ad andare verso i 30. E rivoluzione no, però secondo me fai un upgrade soltanto per il discorso. Stiamo più o meno là, però questo può ancora migliorare. E Aouar anche uno giovane, anche perché Matic, ricordiamo, secondo me è stato forse il migliore della Roma per questa stagione, secondo me, eh. Sì. Anche per costanza, perché a 34-35 anni se le è fatte tutte, giocando esatto, in maniera clamorosa. Io ricordo ancora la partita col Feyenoord, che io mi sono andato a vedere lo stadio, veramente una cosa straordinaria. Matic rinnovi, e se veramente prendi Tielemans, a Roma un centrocampo clamoroso, Aouar, Tielemans, Matic, Pellegrini, e questo è. Abbiamo parlato tantissimo della Roma, perché era giusto farlo dopo una finale purtroppo persa. Abbiamo parlato della Fiorentina, dell'Inter. Adesso invece ricominciamo parlando di tutta la Serie A. Il nostro paginone in un quarto d'ora. Analizziamo squadra per squadra, dall'ultimo al primo posto, dando i nostri voti, una piccola motivazione. E poi, beh, insomma, andiamo verso il calare della puntata. Iniziamo, esatto, con la Sampdoria, ultima, ultimissima, retrocessa in Serie B.
Purtroppo tre.
Purtroppo, esatto, stagione...
Tre. Hanno avuto grossi problemi anche con la società, perché c'è un uomo lì che purtroppo ha rovinato la Samp, che è Ferrero.
Che purtroppo, però, cioè, purtroppo, meno male si è salvata, invece è stata venduta.
Sì, sì, Radrizzani, quel proprietario dell'Iz, se non sbaglio.
Esatto, meno male, perché
sì, Radrizzani,
se no il rischio era veramente quello di un fallimento, cioè proprio di, che la società finisse.
Merita di più una società come la Samp, anche se non ti nascondo che dato, dopo che abbiamo perso lo scudetto nel 2009 contro la Samp,
non è ancora qua, ce l'ha.
Non sono così dispiaciuto sia il retrocesso, l'importante è che non fallisse.
Esatto. Stagione da 3, secondo me.
Beh, proprio, sì, sì.
Cremonese invece, io ti dico, stagione per me da 5 e mezzo.
Sì, anche per me.
Perché neopromossa rispetto alle altre neopromosse, che infatti sono salvate tutte, Lecce e Monza, anche bene se sono salvate, aveva nettamente la squadra più scarsa. E avrei preso Dessers, qualcuno aveva anche, però poi vai a vedere la rosa, nettamente più scarsa. Purtroppo, io ricordo proprio le puntate iniziali, in cui dicevamo sempre, che tanto le trovate sul nostro profilo Spotify, dicevamo sempre, la Cremonese gioca bene, crea bene, se la lotta, però alla fine si vede che proprio non fa gol. Infatti la prima vittoria, anche qua mi dispiace per Leo, per la Roma, arriva alla 24esima, 23esima,
2-3 vittorie, esatto, di giocare a Roma,
23esima giornata, arriva contro la Roma, la prima vittoria del campionato. Dispiace, perché una squadra secondo me se la gioca bene, e comunque sia è arrivata a meno 4 dal play-in di cui adesso parliamo. E nonostante tutto, ripeto, anche per la rosa ha fatto troppo bene, ha fatto secondo me. Peccato la partenza, Ballardini ci ha provato a fare un altro miracolo, però insomma ne ha fatti troppi nella sua carriera. Questo è arrivato chiaramente una situazione troppo male. Però ripeto, comunque quando è arrivato lui, le uniche 5 vittorie fatte ha fatto tutto Ballardini. Per me 5 e mezzo. Andiamo avanti con
l'Hellas Verona, che
li mettiamo insieme.
Eh sì, ancora non possiamo valutare la stagione
Verona e Spezia.
C'è un pareggio, quindi.
Io per adesso, per me Verona stagione da 4, perché perdi tanto. L'anno scorso sei arrivato tipo ottavo, nono, quel che era, facendo un'ottima stagione. Perdi tanto, è vero, però rimpiazzi malissimo, un mercato fatto orribile.
Sì, sono partiti un allenatore, un altro, sai, come al solito.
Esatto, hanno preso 3 punti uguali, Henry,
sì,
e c'è
una certa imbarazzante.
Una cosa orribile. Spezia stagione invece non 4-5, perché comunque la rosa è scarsa, però anche qui l'anno scorso li salvi molto semplicemente. Quest'anno poi, cioè fondamentalmente nell'ultimo mese sei riandato in Serie B, perché fino a un mese dalla fine lo Spezia invece stava messa bene, quindi me 5.
Anche per me 5-5 e mezzo, siamo lì, perché l'errore dello Spezia è stato quello di esonerare Gotti a un certo,
esatto,
punto. Io non l'avrei mai cacciato, per prendere semplice, un buon allenatore, ma con Gotti la situazione era, non era così male, secondo me
era sulla salvezza, che magari te la dovevi giocare tutte e due giornate, però
Gotti, è stato un errore.
E quindi adesso ci sarà il play-in, che insomma per me, se il Verona vince, arriva al 6, perché per me 5, perché il Verona non dovrebbe proprio essere lì. Se si salva fa il minimo sforzo proprio. Lo Spezia invece se vince te lo 6, perché per come si è messa, che sei arrivata alla fine a giocarti un play-in così, se vince comunque ti salvi, e lo Spezia ha una rosa nettamente inferiore, vedi, rispetto a un Verona.
Ci sta.
Andiamo avanti con
Lecce.
7.
Io ti do 7 e mezzo a Lecce.
7, grandissima stagione, bravo, ha detto te. Rosa secondo me superiore a quella Cremonese, ma secondo me molto inferiore rispetto a quella per esempio del Verona. Ha fatto molto bene, si è salvato con qualche giorno d'anticipo, e col gol di Colombo alla penultima, mi sembra matematica. E ripeto, nonostante una rosa così, Lecce è veramente bene, e che ha messo sempre in difficoltà sempre tutte le big, se l'è giocata sempre. Ottimo campionato secondo me del Lecce, che adesso però quest'anno, dato questo buonissimo campionato, mi aspetto qualcosa in più.
Sì, per quanto riguarda il mercato, sicuramente hanno Corvino, che è un ottimo, un grandissimo direttore sportivo, sono arrivati dei talenti, insomma, ha fatto bene, molto bene anche Baroni come allenatore. A un certo punto stavano rischiando, non riuscivano più a vincere una partita, però secondo me i meriti sono abbastanza, insomma, se lo merita, dai, Lecce, per me 7.5.
Invece poi passiamo davanti alla Salernitana, che è la prima squadra a quota 40 della, diciamo, della classifica, molto vicino, poi tra l'altro vorrei dire dal 15° posto della Salernitana al 12° dell'Udinese balano 4 punti, quindi per me queste sono squadre che più o meno hanno una valutazione simile. Salernitana, dimmi prima il voto.
7 alla fine, perché...
Bravissimo. 7.5
per me. 7.5 per te.
Perché rispetto all'anno scorso, in cui anche qui Nicola fa un miracolo, poi aveva iniziato benissimo, poi male, esonerato per una, per tipo 2 giorni, poi richiamato perché non c'era più nessuno, lì vabbè, un po' scelte imbarazzanti della società, alla fine si salva bene, fa tanti punti rispetto all'anno scorso, c'è una crescita effettiva, soprattutto ha potenziato molto la squadra e, diciamo, quei potenziamenti, quei miglioramenti sono anche visti.
Sì.
Ha trovato una gemma in Buaedia, che adesso,
mamma mia, il giocatore,
vediamo se tornerà, ma infatti io lo dicevo sempre,
sei in prestito alla Salernitana,
prestito, mi sembra, non so se c'è un diritto di riscatto, comunque vediamo se torna. Però io ho detto, ragazzi, questo viene dal Villarreal, che l'anno scorso ha fatto 6 finali di Champions, era praticamente titolare insieme a Danjuma, infatti quest'anno è stato il terzo miglior realizzatore della Serie A.
No,
cosa ci aspettavamo, grandissima stagione Salernitana in generale, molto bene, anche con un Candreva secondo me sugli scudi che ha fatto una stagione clamorosa. Per me 7.5.
Per me 7 invece. Hanno, a un certo punto erano ripartiti con Nicola, poi le cose non sono andate bene. Invece è stato bravissimo Paolo Sosa, e da quando è arrivato ha perso solo 2 partite e ha sempre giocato bene con tutte, e quindi 7, molto bene, credo ripartiranno da Paolo Sosa. Al 14° posto l'Empoli di
8.
Paolo Zanetti, 7.5 io, perché
per me 8. Grandissimo Zanetti,
molto bene,
che
sì,
dal Venezia è sì, venuto,
bravo,
e ha veramente cambiato una squadra che ha sempre, l'anno scorso praticamente, rischiato per la retrocessione,
sì,
giocando bene, anche qua mettendo in difficoltà quasi sempre le big, poi ogni tanto perdendo anche in maniera un po' immeritata, però salvezza arrivata tranquilla, con qualche occasione un po' sprecata, anche perché secondo me poteva arrivare anche un po' più su, però 43 punti anche qui, la rosa dell'Empoli non è nulla di speciale, anche se qua anche qualche giovane interessante ci sta, Vicario, il portiere che già si parla, forse a costo mi sembrava la Lazio, anche a qualche altro, una certa al Bayern Monaco, quando si era rifatto Manoia, poi alla fine hanno preso Sommer dal Mönchengladbach. C'è Baldanzi, ottimi giocatori di un Empoli molto bene,
sì,
che secondo me
meno gol quest'anno,
esatto, e se riesce a mantenere questo core, diciamo, no, di squadra, sì, per me veramente può fare quel passetto in più, non ti dico da Europa, però già ne arrivare nella seconda, diciamo, nella seconda metà, diciamo, della classifica,
sì,
no?
Sì.
Dal decimo in su, dall'11° così.
Assolutamente.
Per te? 7.5, visto
7,
motivi,
7, 7, sì, 7, 7.5, siamo là. Sassuolo, 13° posto, 45 punti, 6.
6, bravo, compitino. A una certa hanno rischiato veramente,
sì,
di andare nella zona di retrocessione, poi sono salvati, anche qua tanti infortuni, però Sassuolo purtroppo per me è la squadra che vive in questo campionato, perché è un campionato a 20 squadre.
È vero, assolutamente.
Non per altro, perché poi una stagione fa bene, si va a giocare preliminari di Europa League, poi quasi è... E poi quest'anno in cui poi se ne vanno da Spadori, Scamacca, questo
è vero.
Udinese, 12°, 46 punti. Qua ti dico che veramente prima metà di stagione 9, ma secondo me da 5-6. Io ti dico alla fine un 7, perché comunque arrivi 12°, a 46 punti sopra, comunque
hanno fatto
suolo,
un punto in meno rispetto all'anno scorso. L'anno scorso hanno fatto,
sì,
un punto in più.
Però rispetto alla rosa dell'anno scorso, molto più scarsa, eh.
Sì, se ne
è andata anche.
Sì, non hanno avuto De Olofeo.
C'era De Olofeo, De Paul.
De Paul, Molina.
Molina, che poi adesso questi giocatori, De Olofeo è rimasto, sono fortunato, ma Molina e De Paul tutti e due all'Atletico,
sì,
non
sì,
esattamente allo Sheffield United. Quindi
sì,
per me hanno mantenuto quello dell'anno scorso. E hanno fatto anche troppo bene nella prima parte. Io vorrei ricordare che
erano quarti in classifica.
L'Udinese, no, fino alla, mi sembra, 11°, 12°,
sì, sì,
si lottava le prime 3 posizioni. Fino alla 7ª, 8ª era prima.
Se
la lottava. Quindi troppo bene la prima parte, mentre la 9, la seconda, la 5-7 da Udinese. Quindi per me alla fine nel complessivo un 7.5 ci può stare.
Io gli do 7. 7 ci sta.
Okay.
7.
E andiamo avanti, secondo me
a
uno dei voti più alti.
Sì, Monza di Berlusconi e di Raffaele Palladino. veramente grande stagione, 52 punti, 9. Per me è stagione da 8 e mezzo, per perché a un certo punto Stroppa aveva fatto un disastro, rischiavano seriamente di retrocedere.
Cioè le prime 6 giornate, le prime 5, le prime 6 giornate un punto fatto, arriva Palladino che ne fa, ragazzi, 51 con il Monza che è una buonissima rosa, straordinario, e io dico, lo dico oggi che è, insomma, presto il 7 giugno, io dico il prossimo anno il Monza attenzione per la zona Europa, perché veramente e soprattutto se rimane Palladino, e anche qua il core è quello, e magari mettono qualcuno di meglio, diciamo per esempio in difesa, mantengono sulle fasce che hanno ottimi giocatori, vedi Carlos Augusto anche davanti, rifanno la stessa stagione, veramente il Monza ottima stagione. Palladino voto 10 invece, perché Palladino veramente ha fatto una cosa clamorosa con una, io mi ricordo la prima vittoria purtroppo contro la Juve, ricordo proprio intensità e tutto, e poi ha continuato e ha portato grandissimi risultati. Per me uno dei voti più alti, per me 9 il Monza, 10 a Palladino.
Sì, sono abbastanza d'accordo, dai, ci sta. E decimo posto il Torino di Juric, che si conferma essere una squadra da metà classifica, per me fa un'ottima stagione.
Ottima stagione, però io ti do 7 più, volevo dare 7 e mezzo, diciamo 7 e mezzo non pieno, come direbbe un grandissimo,
vabbè, un grande esperto, esatto, di Magella.
Esatto, 7 più, perché fa il suo, anche più del suo, però c'era un momento in cui veramente poteva entrare nella lotta europea, e poi sono un po' sciolta,
sì.
Mi rimane un po' lì,
7 più pure per 7 me,
7 più, alla fine d'accordo. È quello il discorso. Mentre invece altro voto altissimo, 8 e mezzo al Bologna.
Bologna è il nono posto, chiedo molta, purtroppo dopo l'esonero di Mihajlovic, purtroppo insomma quello che è successo lo sappiamo, il Bologna sceglie Thiago Motta, che fa all'inizio stava faticando anche lui, gli hanno dato fiducia,
malissimo,
gli hanno dato fiducia, ha fatto una grande stagione, tanti talenti,
è una magia,
veramente stagione da 8 e mezzo,
e soprattutto una squadra che ha tantissimi giocatori interessanti, Ferguson, quindi anche questa è una squadra al prossimo anno, se rimangono tutti e aggiunge qualcuno, occhio.
Sì,
molto bene. Fiorentina 8. E qua dobbiamo anche però parlare di
diamo un voto anche stagionale, totale, stagionale.
Sì, infatti diciamo
le altre,
con la Cremonese magari siamo stati anche un pochino ingenerosi. Cremonese
si è aggiunto in semifinale,
ti do 5 e mezzo, ti do 6 perché comunque sei semifinale di Coppa Italia,
vero.
Fiorentina, anche qua prima parte della stagione, anche in Coppa da 3, la seconda da 9, cioè vince la Coppa Italia da 10,
sì.
Io ti do 7 e mezzo perché comunque arrivi ottavo, e ripeto, è la prima parte della stagione, non hai giocato, hai fatto nella seconda parte della stagione. La Fiorentina, l'ho detto anche inizio puntata, è una delle squadre che ha fatto, mi sembra tipo la quarta, quinta nella seconda parte della stagione per punti, quindi se avesse tenuto questa media fino all'inizio anno magari adesso sarebbe al posto di Roma, Atalanta, Juve. Comunque fa 56 punti, che è meno, a meno 6 dal settimo posto, ci può stare, però ripeto, per me alla fine è una stagione da 8, prima non so che ho detto, mi correggo, 8, perché comunque sì, arrivi ottavo e ci può stare, perché comunque ripeto, le rose che stanno sopra di te, tutte nettamente a un altro livello, e fai bene, fai una seconda parte della stagione clamorosa, arrivi in finale Coppa Italia, la perdi, ma ci può stare, e adesso per una finale di Conference League.
No, per me è una stagione da 8, perché comunque due finali, il campionato più o meno sai dove stavi l'anno scorso, qualche punto in meno, però è lì la Fiorentina, quindi 8 pieno.
E adesso
alzarsi, se vince la Conference,
sì, pure 9. Se vince pure 9. E adesso che voto diamo? C'è la Juventus.
Allora, no, però la Juventus è penalizzata. Vogliamo metterla, fare poi il discorso. Mettiamola, allora, dove
mettiamo la Juventus
dove dovrebbe stare.
Esatto.
Quindi settima sarebbe la Roma.
Che da settima per me la Juve
No, ma Juve non è arrivata settima.
Esatto,
campo,
cioè,
quarta, terza.
Per me la Juve con sarebbe arrivata terza, perché poi dei punti con l'Inter, però per gli scontri diretti sarebbe, la Juve sarebbe arrivata terza.
Sì, sì.
Stagione Juve ci dice terzo posto in campionato, dopo che anche lì avevi fatto una prima parte che tra l'altro paradossalmente la Juve ha fatto benissimo, dopo le penalizzazioni e tutto. Cioè prima parte di stagione da zero secondo me, perché veramente esci dal girone dei Champions vincendo una volta, e anzi che sei arrivato in Coppa UEFA, che sta dicendo Europa League. Prima parte in cui veramente ne certa eri undicesimo, poi 8 vittorie di fila, perdi con Napoli, poi da lì inizia lo psicodramma dal punto di vista dirigenziale, con tutti che se ne vanno, i 15 punti, poi ti ridanno i 10 punti.
vediamo la stagione, risultati a fine anno, la Juve sarebbe arrivata terza, quindi qualificazione in Champions, esce in semifinale di Coppa Italia con la squadra che poi vincerà, esce in semifinale di Europa League con la squadra che poi vincerà.
Assolutamente.
Se andiamo a vedere i risultati, per me è anche una stagione da 7.
Sì.
Però se poi andiamo a vedere il concreto, purtroppo io il voto lo abbasso, ma non per la Juve, per tutto ciò che è successo, perché alla fine la Juve il prossimo anno non si gioca la Champions, ma si gioca la Conference.
Non
e lì purtroppo, ripeto, ti do Juve squadra, voto pure 7 alla stagione, perché comunque, ripeto, fra i due semifinali esci ma contro le squadre che poi vinceranno il torneo, quindi le più forti.
C'è l'eliminazione dalla Champions, non l'abbiamo calcolata.
Sì, sì, no, quella va calcolata, infatti ti dico, per me è un 7 meno, perché cioè, il meno e magari il 7 è per la, anche considerando la prima parte della stagione, perché se invece avesse fatto una stagione di livello tutta quanta, anche 8, ti dico 7 meno, perché comunque eliminazione della Coppa, 7 meno meno, to, perché dalla Champions è uscito troppo male, però poi hai fatto troppo bene, considerando che il troppo bene l'hai fatto in un momento in cui veramente il tuo allenatore è arrivato a fare il presidente e tutto praticamente. Quindi squadra Juve 7 meno meno,
sì.
Dirigenza la vecchia, fortunatamente zero, e che ti distrugge una stagione.
Assolutamente. Io alla Juventus invece do 7 e mezzo,
perché
secondo me noi non possiamo ignorare quello che è successo con la penalizzazione, che attenzione, è giusta, io non metto in dubbio questo, la penalizzazione
quella
è giusta,
se è arrivata è giusta,
il modo in cui è arrivata è stato sbagliato secondo me, dal punto di vista psicologico è stata una botta tremenda per la Juventus, che a un certo punto era anche rientrata in lotta per lo scudetto, in quella partita in Napoli poi perso, ci sono state quelle due o tre partite dopo la penalizzazione che hanno affossato
la Juve, perde col Monza, pareggia con l'Atalanta, ma era la Juve che non ci faceva stare in piedi, come con l'Empoli che 10 minuti prima, scusate, 10 minuti prima di entrare in campo non puoi dire a una squadra, non puoi decidere 10 minuti prima in campo, guarda, avevamo di nuovo meno 10 punti, dobbiamo vincerle tutte e tre per avere la matematica di arrivare in Champions, cioè comunque sì.
Quindi dal punto di vista psicologico è stato complicatissimo. E quindi io do 7 e mezzo, i giocatori si sono impegnati, bisogna, i tifosi da Juve devono essere orgogliosi, poi possiamo discutere, Allegri è l'uomo giusto, non è l'uomo giusto, non lo so, l'unica cosa che credo, che penso, è che Allegri a un certo punto si è ritrovato da solo e ha fatto un lavoro
quando sembrava l'unico che dovesse andarsene,
esatto. Bravo. Quindi io 7 e mezzo, se sembra impopolare da un voto così dopo sta stagione,
7 meno meno comunque sia una buona stagione,
e comunque hai fatto due finali,
ma ti ripeto
che hai perso contro le vincitrici,
sì, capito, ci sta.
Roma
ne abbiamo parlato per tutta la puntata, semplicemente un voto.
Vai.
Per me, purtroppo, anche qua, devo vedere i risultati, sì, per me è 6.
6.
Perché
fatto la media precisa.
Campionato, troppo male per la rosa che avevi, poi gli infortuni ci stanno, però...
5.
Come hai detto te, a 5 giornate dalla fine eri terzo.
Sì.
Come fai ad arrivare sesto? Rischiando, perché poi, ripeto, la Juve arriva, la Roma arriva sesta con un rigore di Dybala al 91esimo con lo Spezia, sennò sarebbe arrivata settima, psicodramma. Comunque fai una finale d'Europa League, però non puoi uscire con la Cremonese ai quarti, quando sapendo che se passi i quarti finale con la Cremonese avresti avuto la Fiorentina, che infatti è arrivata ottava. Quindi per me Coppa Italia da 3-4, campionato ti dico 5, Europa League da 9. Quindi,
facendo una media precisa 6,
esatto,
sono
per me 6,
ma anche per me stop.
E questo, però c'è anche da dire, se Roma avesse vinto Europa League 10, quella
ci
cambia tutto.
Tutto era
certo. Atalanta, quinta, 64 punti, 7. Perché non hai nessuno, non hai nessuna coppa, non hai nulla, ti dovevi concentrare soltanto sul campionato, l'hai fatto bene, poi alla fine è un po' mollato ed è arrivata quinta. Però, secondo me, poteva ambire la Champions, ma comunque è un'ottima stagione, perché torni quinto, torni in Europa League, da sola, quinta senza vari punti, insomma da sola, e comunque è una qualificazione diretta a una competizione europea, che mancava ormai da un anno. E bene, potevi fare meglio, però alla fine comunque buona stagione dell'Atalanta.
Sì, pure per me 7. Bisogna dire che loro senza coppe, come dicevi te, potevano fare qualcosa.
Ci si aspettava
in più. Sono stati troppo discontinui. Però 7, Gasperini comunque ogni anno si qualifica praticamente almeno per una competizione europea, tranne l'anno scorso, e ha rinnovato il contratto fino al 2026, farà il suo ottavo anno, una sorta di Sir Alex Ferguson,
per le rughe, sì, però
i capelli bianchi pure.
Esatto. Milan
5. io te lo dico adesso, 5, e non sono arrivati in Champions, eh? Il Milan non sarebbe, cioè sul campo, è fuori dalla, dalle
sul
prime
campo,
4.
Sì, anche perché sul campo
ci sarebbe la Juve al posto del Milan.
Roma sesta, Atalanta quinta, Milan scusate, no, Roma sul campo Roma settima.
Roma settima.
Mazza, forse da Roma regalata, no scherzo. Roma settima, Atalanta sesta, Milan quinto e Juve Inter quarta e Juve terza, esatto. Sarebbe arrivato.
Io il Milan purtroppo non lo giudico positivo la stagione.
Milan campionato. 6 meno.
Però c'è la semifinale di
6 meno, perché il discorso che faccio alla Roma. Perché ok, la Roma se ne ha giocato la finale d'Europa League, ma il Milan una semifinale di Champions, in cui comunque ha eliminato il Tottenham, ha eliminato il Napoli, che dopo gli diamo il voto, ma penso il voto già è scontato. Cioè il Milan comunque 6 euro dopo per la semifinale di Champions, comunque in qualche maniera ti qualifica al in Champions di nuovo, anche se non ci dovresti stare. Coppa Italia, anche lì esci col Torino, pure lì delusionissima. Però ti ripeto, comunque per me 6 meno, perché io 6 lo do per la semifinale di Champions, il meno per tutto il resto.
Assolutamente.
Che invece è negativa.
Per me 5-5 e mezzo, perché comunque il Milan era campione d'Italia in carica.
Sarebbe arrivata Europa League.
Quindi per me non è positivo. Poi si è fatto la semifinale di Champions, ma la Coppa Italia è da 3 perché si è uscito agli ottavi, esatto, col Toro. Quindi 5-5.
Esatto. Inter 9 e mezzo se vince la Champions.
No, 9 e mezzo no,
9.
8 io gli do. Perché no, no, 8 no, 8 e mezzo.
9.
9 tu dici?
Per me 9.
Però
perché
l'Inter doveva lottare per,
allora,
il
campionato. Sì, però sto discorso, ripeto, lo puoi fare, ma poi c'è sempre un Napoli che c'ha 90 no, punti in campionato, che ha ammazzato il campionato. Cioè, noi abbiamo, se l'hai capito, che Napoli dopo penso 3-4 settimane, dopo 5 partite, hai già capito. Ripeto, campionato comunque sia, perdi tantissime partite, non deve capitare, ma comunque arrivi terzo. Saresti arrivato quarto, a pari punti di sempre Champions saresti fatta. Hai vinto la Supercoppa demolendo i campioni d'Italia in carica. Hai vinto la Coppa Italia comunque eliminando squadre, ripeto, ha eliminato, mi sembra, il Torino, comunque sia, ha eliminato la Juventus in semifinale. Vinci quella e soprattutto fai una magia, arrivi in finale di Champions, no, per me almeno da 9. Per me ti dico 9, e se vince la finale di Champions 10 e lode, perché veramente una cosa che per il calcio italiano in questi anni sembrava impossibile, l'Inter sta facendo un vero e proprio miracolo, quindi per me 9, 9 e mezzo, insomma, quello che volete, se vince 10 e lode.
Dai. Lazio, sta al secondo posto.
Lazio, allora, anche qua, per me campionato, io ti dico 8.
8 pieno.
Per il resto, ti dico 4. Devo fare una media, toh, te do 6,5, 7, ma anzi, ti dico 7, 7 e mezzo, perché la Lazio, miglior piazzamento dell'era Tito, arriva a seconda.
Non doveva comunque arrivare nei primi.
No, no, esatto, noi non lo mettevamo. Arriva a seconda, da sola.
Sì,
solo la Lazio ha fatto 74 punti. Paradossalmente alla certa è stata lei l'anti-Napoli. Sì, lo so che fa ridere, però scherziamo.
Sì, sì.
Però è stato così. Oh, seconda da sola, arrivi in Champions League. E te posso dire, alla fine è vero che sei uscito dalla Conf, da Europa League, che poi lì ti dice sfiga perché gruppo con tutte 8 squadre, lì era più per la differenza lì, e ti dice sfiga. Esci dalla Conference, esci dalla Coppa Italia, con la Juve comunque esci dalla Coppa Italia, non è che esci per dire con la Cremonese, giusto Leo?
La vaffa.
Scusa. Ecco, dicevamo. E... però alla fine ha pagato, perché esci da tutto e te do 4, però arrivi secondo al campionato, mi fai una mezza magia con la rosa che è forte, ma in confronto alle altre storie di dietro, tutti pensavano molto di meno.
No, 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 certo.
Quindi
senza dubbio.
Per me 7,5 pieno.
7,5.
E Napoli, ti dico, 9. Non no. Te do 10? No, 10 no.
No, 10 no, 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 perché comunque
10 no, perché sei uscito con la, in Champions col Milan e te la credevi tantissimo. Milan che arriva, sarebbe arrivato quinto. Sei uscito in Coppa Italia con la Cremonese, arriva 19esima. No, campionato hai fatto il tuo 9.
Cioè,
no, 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 il tuo, cioè nel senso ormai perché viene scontato. Hai dominato il campionato e lì ti do 9, però non lo aggiungo nulla, però non te lo manco nulla perché 33 anni, quello che è Maradona, si ha fatto le magie, Macumbe dal alto, quello si dice, ovviamente si gioca, e insomma sarebbe stato 10, peccato per quei due piccoli nei, ti dico 9. Comunque questo è stato
9.
Un ottimo campionato con chi un po' più triste,
beh, noi siamo molto felici,
no, ottimo comunque, molto interessante,
ma siamo ancora più forti di prima, dico solo questo,
ecco, noi non proprio
sempre noi fra un anno,
esatto,
a commentare il decimo e il dodicesimo posto di Roma,
sì, esatto. È stato comunque un bellissimo campionato. È stato un piacere farvi compagnia. Puntata lunga, un po' XL, no? 1:10 più o meno di puntata. Ci ritroveremo, come abbiamo detto, magari non settimana prossima, quella dopo. Comunque, una volta ogni due settimane faremo una puntata per aggiornamenti calciomercato. E poi vorrei ricordare, siamo al 7 giugno, ma siamo lì, inizio agosto già si inizia il campionato, tra meno di
agosto, credo.
Esatto, tra un mese ci saranno già comunque gli antichi, ci saranno i ritiri, quindi
i ritiri, poi il calendario,
parleremo sempre di calcio, soprattutto calciomercato.
Assolutamente.
Vi ringraziamo per aver seguito con noi questa stagione. Ovviamente la prossima puntata, quando sarà, parleremo anche alla finale di Champions, che io non dirò nulla, chi spero che vinca, però vedremo.
Inter, chiaramente,
va, Guardiola è veramente un burlo, un demone leone. Comunque nulla, vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci ascoltato. Ribadiamo, per chi volesse, questa sera, quindi in realtà tra meno di due ore, saremo in diretta sempre qua su Radio Ultralago per commentare la finale, per fare appunto la telecronaca della finale di Conference League. Direi che allora, da Checco
e Leo,
è stato tutto. Grazie per averci seguito, buona serata, buon speriamo caso di sentirci dopo, e buon calcio. We'll be right back.